come abbiamo sentito, cari fratelli, il tratto evangelico che abbiamo letto è molto movimentato. È un tratto pittoresco, ricco, ricco di avvenimenti, ricco di insegnamenti, ricco di misteri. Ogni passo, ogni evento della vita di Gesù Cristo è il mistero del Verbo incarnato che si manifesta nel tempo, che si manifesta a noi uomini, che diventa Vangelo nel Vangelo, promessa nelle promesse, ma anche mistero. Vediamo un poco, perché questi tratti evangelici una volta non si leggevano e si conosceva Vangelo sicut in quantum. I nostri buoni antichi avevano una fede buona, massiccia, robusta, e la loro onestà, la loro sincerità suppliva a una conoscenza più particolare sotto un certo aspetto. Però, nelle antiche famiglie si aveva sempre la storia sacra. C'è una varia edizione che vi parla, ricorda quella di casa sua. Una storia sacra, bene illustrata, e grandi e piccoli la prendevano in mano. E quelle immagini, quelle rappresentazioni, illustrata, ma quei racconti restavano fissi. Restavano un poco quelle immagini di fondo della nostra coscienza, che ci accompagnavano nella vita, e ci accompagnano grazie a Dio. Come ora vadano le cose, lo potete dire meglio voi che noi. Lo potete dire guardando i vostri figli, sentendo i vostri figli, sentendo i vostri ragazzini, le vostre ragazzine. Che cosa portano dentro nell'anima loro dell'immagine di Gesù, dei suoi miracoli, delle sue parole? Ma che cosa portano di fronte a tutto questo turbinare di immagini? Spesso sconce e indegne. Come fanno a vedere emergere l'immagine di Cristo, dolcissima, purissima? Come fanno? Quelle tenere fantasie che vengono sporcate subito all'alba della vita. Beh, torniamo al testo evangelico. Il testo evangelico, abbiamo visto, è sintomatico, pittoresco. Il Signore va a far visita ai due primi apostoli. Sono stati i primi e meritano una cortesia, e va a casa loro. Poverini, avevano forse preparato qualche cosa per fare onore all'ospite, e in casa c'era la suocera. Penso che si tratti della moglie di Pietro, la suocera, che aveva un febbrone come quello di Don Abbondio, un febbrone. Gesù si accosta, prende la mano e tacchete, subito liberata. La mano del Verbo incarnato, che fuoco di verità, ha scacciato il fuoco della febbre. L'episodio gentile, un riconoscimento dell'ospitalità. Dove entra Gesù, entra la vita, entra la sanità del corpo e dell'anima. E lì, accostatosi, la sollevò su e subito la guarì, e la febbre la lasciò, ed essa si mise a servirli. Carino questa signora, avete visto? Subito guarita. Non è andata di là a farsi la toeletta, no, è andata subito in cucina a preparare qualche cosa. Com'è bello! E questo è il Vangelo Santo. Queste sono le anime che brillano della luce di Gesù. Venuta la sera, dunque, primo miracolo. Venuta la sera, naturalmente la voce si sparge. Sanno che è venuto Gesù, sanno che sta da Simone e da Andrea, e tutti portano gli ammalati, mica solo gli ammalati, pure gli indemoniati. Quello è un affare un po' più grosso, perché quelli strepitavano, urlavano, smaniavano, e portano tutto, diciamo, questo carico di dolore umano davanti a Gesù. Il Vangelo dice, guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. i demoni che stavano in queste povere creature e vedevano, avvertivano la presenza di Cristo, la presenza del Figlio di Dio, e spesso dicevano: tu sei il Cristo. Ma non era ancora giunto il tempo e il Signore non permetteva loro, misterioso questo divieto, misterioso il fatto che i demoni volessero proclamare Gesù Figlio di Dio, maestro del mondo. Misterioso questo. Ma il demonio è cattivo, il demonio è spirito dell'errore e certamente non è disposto a fare omaggio a Cristo. Ma Cristo era il Verbo Eterno, Figlio di Dio, e aveva il potere sui demoni, quindi li muoveva secondo la sua volontà. Al mattino si alzò quando era ancora buio. Noi sappiamo dal Santo Vangelo che Gesù non soggiaceva alle solite leggi della natura, né del sonno né del cibo. Il fatto che era Figlio di Dio, che la natura umana era unita alla natura e alla persona divina, dava a Gesù l'indipendenza sulle leggi fisiche. Di questa indipendenza Gesù ne usava come e quando voleva. Noi sappiamo la trasfigurazione, sappiamo i 40 giorni di digiuno, sappiamo che sulle onde del mare Gesù passeggia come se fosse su un tappeto. Cioè abbiamo sempre presente questo mistero dell'uomo Dio, di Gesù che è in terra ma vive come in cielo, di Gesù che è visibile e diventa invisibile, il mistero. Gesù si ritirò, uscì, buon mattino, piano piano, senza disturbare, lasciando dormire gli apostoli, senza disturbare, uscì e andò a pregare. Anche qui quante cose si dovrebbero dire. È il Figlio di Dio, ma è anche il nostro Gesù, è il vero uomo, e quindi prega, può pregare il Padre, prega il Padre non come Verbo, ma come uomo, come creatura, e lo prega per noi, di cui lui è il Salvatore e il nostro fratello. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Simone, Andrea, e anche la suocera, è vero? Si svegliano. La gente di lavoro si sveglia per tempo, mettiamo verso le 5 così. Guardano e non trovano Gesù. E dov'è? Ma non c'è. Sono andati a vedere nella stanzetta. Il letto è tutto rifatto bello. E non c'è. Sì, si accalorano. Ma è scappato, ma è andato via, fuori. E vanno fuori a cercarlo. E lo trovano. Tirano un fiato di consolazione. E dicono: Gesù, tutti ti cercano.
Che bello.
Tutti ti cercano. Non si faceva altro che parlare di Gesù. Questa gente semplice. Sì, forse direte, padre, per forza tutti lo cercano. Gesù guariva gli ammalati, cacciava i demoni dagli indemoniati, aveva una parola buona per tutti. Gesù era Gesù, per questo lo cercavano. Certo, c'è sempre nella religione, c'è sempre un addentellato di egoismo, ma questo non è male. Siamo uomini, siamo povera gente, siamo pieni di tribolazioni. Il Signore è anche il nostro aiuto, anche per le tribolazioni terrestri, purché questo non sia lo scopo e il fine principale. Purché questo sia lo stimolo per muoverci dal fondo dell'anima a cercare Dio, a cercare Gesù. E Gesù non respinge questo, non respinge. Però non acconsente, non accoglie la domanda. Dice: tutti ti cercano, vedessi quanta gente, è tutta piena la piazza, non fanno altro che chiamarti, tutti ti cercano. E Gesù risponde: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predico anche là, per questo infatti sono venuto. Andiamo negli altri paesi. Si può mica dare tutto in un paese solo, tutto a un gruppo, a una comunità. Andiamo anche agli altri, portiamo la gioia, portiamo la serenità, portiamo il conforto. E Gesù, come dice il testo evangelico, andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Così abbiamo dato un breve commento, brevissimo. Ma occorrerebbe quasi che la nostra anima circolasse in umiltà e candore attraverso queste righe. Cogliesse la ricchezza di consolazione. Gesù, il medico del corpo e dello spirito. Gesù, il salvatore del corpo e dello spirito. Gesù, il nostro salvatore. Tutti ti cercano. E oggi, miei cari fedeli, oggi, chi cerca Gesù? Chi lo cerca? Quanti sono coloro che lo cercano? Anche in tutte queste controversie teologiche di cui ogni tanto vi diamo qualche cenno, si parla poco del Signore. O se se ne parla in un modo più umano che divino. Più come messia terrestre e sociale che come colui che ci salva dal male, dalla morte, dal peccato. Cioè si dà una versione accomodata, anacquata di Gesù. Lì abbiamo il pungolo, che egli è colui che ci salva dal peccato, ci salva dalle conseguenze del peccato. Colui che è venuto per scavare nel fondo del nostro io, pieno di miserie, pieno di dolori. Eccomi, cari fratelli. Quindi, oggi certamente, non tutti cercano Gesù. Anzi, si cerca di farlo dimenticare, si cerca di travisarlo. Allora qual è il nostro dovere? Il nostro dovere è di dare testimonianza al Signore. Dobbiamo ripetere spesso il nome santo di Gesù. San Bernardino da Siena, che viveva nel 400, viveva cioè in pieno umanesimo, una forma di paganesimo, no, non era come il nostro, è difficile che fosse come il nostro. Non c'era ancora la scienza, non c'era ancora la tecnica, non c'era il benessere che c'è oggi, ma insomma, il paganesimo aveva molta diffusione, specialmente nelle classi colte, nelle classi borghesi. E questo santo francescano, armato di zelo, ha percorso l'Italia, predicando le massime del cristianesimo. Ma il suo messaggio era il nome di Gesù. Il suo messaggio era il monogramma che egli fece stilizzare, lo conoscete certo tutti, specialmente in Toscana, nelle cittadine, anche nei paesi della Toscana, un po' anche nell'Umbria, a Perugia si trova, non molto, ma si trova in molti palazzi, il monogramma di San Bernardino, cioè quella specie di croce a raggi vibranti. Quella croce a raggi vibranti col monogramma di Cristo Jesus. Magari ci fosse in tutte le famiglie, invece da mettere dietro la porta il ferro di cavallo, oppure altre cose per la casa. Il nome di Cristo, il monogramma di Cristo. E questo faceva spavento ai diavoli. E fa spavento anche oggi. Quindi abituiamoci, come appunto sull'esempio che ci dice il Vangelo, sullo stimolo che ci dà il Vangelo, a invocare il nome di Gesù, a quasi a ruminarlo dentro come nome di dolcezza e di salvezza, a tenerlo dentro, o anche se lo dite qualche volta così, oh Gesù, Gesù misericordia, Gesù ti amo, Gesù amor mio, Gesù, Gesù, non è nominare il nome di Dio in vano, no, è nominare il nome di Gesù sul serio, per amor nostro. Ecco quindi che mediante questo nome si forma attorno a noi, attorno all'atmosfera della memoria, all'atmosfera della fantasia, all'atmosfera del cuore, all'atmosfera dell'intelligenza, l'atmosfera di Gesù, l'atmosfera del Vangelo, che ci rasserena, che ci conforta, che ci dà la speranza di essere sempre con Gesù.